al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Un saluto cari amici ascoltatori da Luca Collodi, io ringrazio Giuseppe Mauriello per la parte tecnica con Maria Serena Tuglio e Andrea De Angelis che mi accompagnano e mi seguono in regia. L'aldilà della notizia di oggi vuole commentare una ricerca scientifica che ci arriva dalla Gran Bretagna, in particolare da Cambridge in Inghilterra e che riguarda lo stato vegetativo di un paziente. L'ipotesi è che i pazienti che non rispondono a ordini semplici, come quelli proprio in stato vegetativo, non abbiano totale assenza di coscienza, ma abbiano, anzi, dei contenuti di coscienza che permettono al paziente di avvertire stimoli esterni. In sostanza, i pazienti in stato vegetativo possono rispondere agli stimoli esterni, quindi possono ascoltare voci umane, possono in qualche modo avere la sensazione di quello che accade intorno a loro. Per cercare di approfondire questa ricerca che arriva dall'Inghilterra, io saluto il primo ospite di oggi, che è Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi di Ricerca sul Coma dell'Associazione Amici di Luca, che è collegato da Bologna. De Nigris, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno.
Voi da tempo vi proponete come un centro per l'approfondimento e la ricerca sul coma. Che cosa dite davanti a questa ricerca scientifica che arriva da Cambridge?
Ma guardi, noi con il nostro centro, con la direzione scientifica del dottor Roberto Piperno, stiamo svolgendo da anni vari studi. Questa ricerca in realtà riprende una notizia di qualche mese fa, anche di molto tempo fa, quella di Owens, che è già stata sui giornali per lungo tempo. Quindi è una notizia un po' ribattuta, che non fa altro che riconfermare quello che si era detto allora e che lei ha sintetizzato in maniera molto esaustiva, che cioè con la risonanza magnetica funzionale sia possibile vedere queste aree cerebrali che sono attivate da questi stimoli. Ora, detto questo e detto il fatto che su molti pazienti, soltanto su pochissimi e a volte, come spesso accade, su nessuno si può rilevare questo risultato incoraggiante, bisogna dire che da qui al fatto che poi i familiari possano trarne vantaggio da questo e che tutta la comunità scientifica ne possa trarre vantaggio, ce ne passa molto, nel senso ci passano ancora molti altri studi, molti altri approfondimenti e molti altri equivoci che devono essere dissipati. Sicuramente si deve dire anche una cosa che è stata detta anche nelle nostre giornate dei risvegli, che il 40% delle diagnosi di stato vegetativo è purtroppo errata, quindi potrebbe anche darsi che queste persone considerate in stato vegetativo in realtà non lo siano, ma che siano magari in situazioni di minima coscienza. Ora c'è anche da dire che molti familiari sostengono che ci sia una sorta di comunicazione sottile, di energia sottile, di altre comunicazioni che si avvertono e che loro avvertono con i familiari, su cui molto spesso la comunità scientifica è molto scettica, salvo che poi quelle madri che hanno creduto molto in un risveglio, questo risveglio poi si avvera. Ma questa, diciamo, profezia che si autoavvera ovviamente non vale per tutti. Ci sono tante madri che sperano in un risveglio, questo risveglio non si avvera. Quindi noi dobbiamo un po' essere molto cauti su questo ed essere cauti specialmente sul fatto che queste notizie possono alimentare nei familiari delle false aspettative e anche false speranze.
De Nigris, quando ci si risveglia da un coma, come ci si risveglia, perché ci si risveglia? I vostri studi che cosa ci dicono?
Ma guardi, su questo purtroppo se avessimo la formula avremmo risolto molti dei nostri problemi. In realtà noi ancora oggi non sappiamo se le strategie tradizionali, se la musicoterapia, se il teatro in situazione terapeutica, se la terapia della luce, quali di tutte queste componenti abbia causato quello che è un risveglio, che è qualcosa di molto lungo, di molto complesso, che non avviene mai con un click on off, ma è qualcosa che si avanza nel tempo ed è molto 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 lenta. Sicuramente diciamo che tutte queste componenti di stimolazioni ambientali possono favorire il risveglio, però le dico, la previsione anche di queste, diciamo la prognosi della risveglio dal coma purtroppo è qualcosa che non c'è e gli studi su questo saranno ancora molto lunghi e molto da approfondire. dire. Sicuramente se noi riusciremo a avere delle previsioni, che siano previsioni però diciamo abbastanza certe, sia in un lato che in un altro, avremmo diciamo fatto un passo avanti nel nostro cammino.
De Nigris, come è stato portato avanti questo studio dall'Università di Cambridge in Inghilterra? Come si è visto che un paziente in stato vegetativo avverte stimoli esterni o potrebbe avvertire stimoli esterni?
Ma guardi, da quello che abbiamo letto è stato fatto con la risonanza magnetica funzionale, quindi con una serie di studi che hanno permesso di vedere quali aree cerebrali si attivavano rispetto a stimoli che sono ormai stati quelli della pallina da tennis piuttosto quello di immaginarsi di camminare in un ambiente. Però le dico, lo studio di Owens che è stato pubblicato un po' di tempo fa è stato quello che diciamo ha acceso nella comunità scientifica maggiori segnali, e devo dire che anche molti familiari ci hanno telefonato per cercare di capire e saperne di più. Le devo dire che mi meraviglio sempre molto di quanto queste cose vengano portate con tanta enfasi sui giornali rispetto poi invece a un'attività quotidiana che viene fatta sui centri di riabilitazione, di pratica terapeutica, che invece rappresenta un po' quei mattoni che volta per volta tutte le varie componenti mettono in alto in un team multidisciplinare che si è visto oggi è una componente importante, quindi multidisciplinare e multiprofessionale per essere tutti accanto al capezzale di questa persona in coma o in stato vegetativo che attende in qualche modo di ricollegarsi e di riprendere il filo della sua vita interrotta.
Questi studi secondo lei potranno cambiare il trattamento di questo tipo di pazienti?
Ma guardi, proprio oggi si parlava qui in un convegno, io sono oggi a Genova in un convegno sulle buone pratiche, e si parlava del fatto che si è visto da alcuni studi, si parlava di uno studioso di Oxford, che poi quando questi dati vengono pubblicati è molto difficile da queste pubblicazioni riuscire a mettere in pratica questi studi. Molto spesso risulta interessante, utile e anche obbligatorio che gli stessi autori diano delle delucidazioni su quelle che sono le metodiche che sono state usate. Quindi sicuramente molti studi sono stati anche intrapresi, anche il dottor Roberto Piperno, che è il direttore scientifico del Centro Studi di Ricerca sul Coma, anche lui sta facendo studi su questa risonanza medica funzionale con l'ospedale Bellaria. Sicuramente però prima che queste cose vengano messe in pratica, poi quotidianamente ci vuole certo un po' di tempo. Sicuramente i familiari, sicuramente i pazienti, sicuramente tutti quanti noi siamo molto attenti, ma anche molto cauti, perché vogliamo vedere poi i risultati pratici.
Però
perché
lei, professor De Nigris, dottor De Nigris, dottore, non mette in dubbio questo aspetto, cioè che in uno stato vegetativo ci può essere una percezione dell'esterno?
Guardi, questo devo dire è qualcosa che molti medici affermano, e devo dire che anche noi lo guardiamo con grande attenzione, perché sicuramente è una chiave di volta di un percorso che fa capire che queste persone, pur avendo una coscienza gravemente compromessa, hanno delle aree di attivazione del cervello che rappresentano una forma di coscienza, che però non è quella che noi immaginiamo della relazione come è tradizionalmente intesa, ma è qualcosa di un po' diverso. Quindi anche lì bisogna stare molto attenti quando si parla di coscienza, a in che termini e in che modo si se ne parla.
Ma questi pazienti possono percepire il dolore, ad esempio?
Guardi, su questo ci sono stati moltissimi dibattiti anche di tipo etico, ecco, noi sosteniamo di sì, noi sosteniamo che i pazienti possono percepire il dolore, in qualche modo ne siano consapevoli, poi è anche questo un dato precauzionale, siccome molti studi non hanno accertato di preciso questa cosa, però il dato precauzionale che loro possono sentire il dolore sicuramente ci può essere, questo devo dire che è qualche cosa che va sicuramente visto in modo molto precauzionale.
E allora, prima di lasciarla, direttore De Nigris, lei guida il Centro Studi di Ricerca sul Coma, lo ricordiamo, dell'Associazione Amici di Luca, che ha sede a Bologna. Che cosa dobbiamo dire agli ascoltatori che magari ci stanno ascoltando e purtroppo hanno a casa situazioni di persone in coma?
Bisogna dire che bisogna osservare molto i propri cari, perché i segnali di risveglio, sicuramente chi se ne accorge per primo sono i familiari, oltre che ovviamente i medici. Però i familiari sono quelli che prima di tutti gli altri possono percepire segnali di risveglio, di stare sempre allerti e informati sui nuovi studi, ma che queste informazioni, che sono in maniera così eclatante riportate, purtroppo in questo momento non hanno una ricaduta diretta nelle case delle persone che hanno un paziente in stato vegetativo, però possono aiutarci a far sì che queste persone vengano considerate maggiormente per il loro stile di vita e per la loro condizione di cittadini di serie A, nonostante una gravissima cerebrolesione.
Direttore De Nigris, prima di lasciarla vogliamo ricordare un vostro recapito telefonico dell'associazione Amici di Luca, magari qualcuno è interessato anche a telefonarvi per avere maggiori informazioni.
Io le posso lasciare il numero verde come aiuto, che è un servizio di aiuto e di assistenza, un punto di ascolto per le famiglie che vivono questo problema, che è 800-99-8067. E poi per qualsiasi altro tipo invece di valutazione, diciamo che gli aspetti che riguardano la parte scientifica e medica, c'è un'attenzione rispetto anche a medici che fossero interessati al lavoro che viene svolto nel nostro centro.
Grazie al direttore Fulvio De Nigris del Centro Studi di Ricerca sul Coma, gli Amici di Luca con sede a Bologna. Ricordo il numero verde 800-999-8067. Ripeto,
800-99-8067.
Molto bene, quindi 800-99-8067. Grazie a voi per il vostro lavoro. Chiudiamo questo collegamento. Abbiamo affrontato quindi un primo approfondimento di questo studio di Cambridge in Inghilterra sullo stato vegetativo delle persone. Avete ascoltato la domanda fatta al direttore De Nigris: queste persone possono sentire il dolore? E secondo il dottor De Nigris, sì, queste persone possono sentire il dolore. Questa affermazione ci fa tornare in mente il caso di Eluana Englaro, perché proprio un anno fa, più o meno il 9 febbraio prossimo, questa giovane donna di Lecco moriva in una stanza di un ospedale di Udine dopo alcuni giorni di agonia. E per questo io saluto Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire, che per molto tempo si è occupata di questo caso. Con il collega Pino Ciociola ha scritto anche un libro, Eluana, i fatti, edito da Ancora e da Edizioni Avvenire, e per un anno è stata in giro per l'Italia a cercare di parlare di questo caso. Saluto Lucia Bellaspiga, grazie per essere con noi, Lucia.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
E che cosa dire? Perché questa scoperta, questo studio scientifico, o meglio, se vogliamo, questa conferma scientifica sullo stato vegetativo delle persone, ci riporta proprio a questo caso di Eluana Englaro. Qual è la tua reazione?
Ma la mia reazione è di trovare che sia sicuramente una notizia molto importante, che ci dovrebbe tutti far pensare molto, che però è una delle tante, diciamo che non è la prima. In questo periodo, da quando seguiamo il caso di Eluana, ma anche da molto prima, io da anni mi occupo di stati vegetativi e devo dire che ho avuto modo di leggere via via tanti studi sempre più interessanti che provano proprio, prima di tutto, un fatto: che noi dello stato vegetativo non sappiamo praticamente nulla. È un grande buco nero di fronte al quale davvero dovremmo con rispetto tacere e aspettare di conoscerne di più. A partire dalla stessa definizione, no? Stato vegetativo permanente, che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità poi effettivamente ha modificato in stato vegetativo persistente, perché a questo punto non sappiamo più quando è permanente e quando no, di fronte a determinati risvegli avvenuti in maniera eclatante anche dopo decenni.
La ricerca però oggi ci dice che c'è qualche speranza, cioè che la persona in stato vegetativo ha delle sensazioni, può provare del dolore.
Certo. Certo, questa ricerca di cui avete già parlato lo testimonia in maniera addirittura, forse l'avete già detto, che a questo paziente si è chiesto persino di provare a immaginare di giocare a tennis, e senza dubbio gli si sono, diciamo, accese quelle parti della corteccia cerebrale che proprio rappresentano il movimento, e così altri esperimenti molto importanti. Io ho in mente tanti altri casi di stato vegetativo che ho visitato nelle loro case, i racconti dei loro genitori che disperatamente mi raccontavano di aver visto per esempio il loro figlio sorridere a delle battute di spirito, a delle carezze che gli venivano fatte, e di averlo riferito ai medici inutilmente, perché i medici, giustamente dal loro punto di vista, non ci credevano, dicevano il genitore vede solo quello che vuole vedere. In realtà c'è un caso di cui parlo spesso, Massimiliano Tresoldi, che dopo 10 anni di stato vegetativo ha avuto modo di svegliarsi e, pur rimanendo molto disabile, di poter comunicare con l'esterno. E lui, la prima cosa che ha raccontato a modo suo è stato che già sapeva, per esempio, che dalla lira si era passati all'euro, sapeva indicare perfettamente chi in quei 10 anni era stato nella sua stanza. E addirittura, pensate, che non vuole più mangiare la crescenza, odia la crescenza, perché per mesi sua mamma con questo cucchiaino è stata lì giorno, notte, ora per ora a cercare di imboccarlo per fargli lasciare il sondino. Chi l'avrebbe mai detto? Pensate che suo padre è stato portato dal medico del Fatebrene Fratelli di Milano nel cortile dell'ospedale di fronte a un albero morto colpito da un fulmine, e ha detto a questo padre, abbracciandolo naturalmente con l'umanità del medico, però gli ha detto: guardi, suo figlio si renda conto che è come questo tronco, il suo cervello non esiste più. E oggi Massimiliano lo racconta.
Lucia Bellaspiga, abbiamo raccontato di Eluana Englaro. Un anno fa moriva questa ragazza.
Sì.
Nei giorni scorsi sono state rese note pagine e pagine di rapporto sull'autopsia che è stata realizzata su questa ragazza. E, francamente, c'è molto da riflettere leggendo queste pagine. Tu lo hai fatto?
Sì, le ho lette, le ho centellinate insieme proprio al mio collega Pino Ciocciola, sempre di Avvenire. E devo dire che da una parte siamo rimasti, tra virgolette, confortati, cerchiamo di essere chiari dicendo questa parola, cioè ci siamo ancora di più convinti che non c'eravamo sbagliati. Dall'altra invece lo sconforto massimo, perché ci siamo resi conto che è morta una persona che non aveva traccia di malattia, che era molto sana, e tutto questo, e tra l'altro è morta soffrendo. Ci avevano detto che non avrebbe sofferto, ci avevano detto che il suo cervello probabilmente avrebbe avuto le dimensioni di una noce o poco più, era stato scritto questo dagli specialisti, ci avevano anche fatto credere che fosse un corpo inguardabile, nel senso addirittura che pesava meno di 40 kg, sui 35 kg, che era tutta piegata, che era una malata terminale. E noi, io che ero entrata in stanza di Eluana e l'avevo vista, quindi sapevo che così non era, però era un po' la mia voce, in fondo, che fondamento poteva avere alla fin fine, era la mia voce contro altre voci. E invece uno che legge l'autopsia si spaventa del fatto che si parla di una giovane di 65 kg, naturalmente prima di quei giorni di agonia, quindi arriva del peso di 65 kg a Udine, dopo la morte pesa 53,5, perché comunque è stata disidratata e denutrita, la sua temperatura dopo la morte è di 42 gradi, l'equipe che le sta seduta intorno mentre lei muore durante tutti i giorni dell'agonia ha una specie di modulo sul quale da compilare, sul quale segna di minuto in minuto, di ora in ora, i gemiti, i lamenti, quindi ne fa 6 nella prima ora, 7 nella seconda, questi lamenti che si intensificano, è impressionante da leggere, fino a quando verso il penultimo giorno cessano, quindi non ha più neanche la forza di lamentarsi, e diventano sospiri, così è scritto. E il medico che fa l'autopsia rileva non solo lo stato di grande salute del fisico di Eluana, rileva che il suo cervello è totalmente normoconformato e del peso normalissimo, e un piccolo particolare che a me ha fatto molto pena, devo dire compassione, stringe i pugni morendo, perché nel palmo delle mani rileva il segno delle unghie.
Quindi da quello che ci racconti, Eluana Englaro ha sofferto prima della morte?
Gli stessi infermieri dell'equipe che ha applicato il protocollo, in effetti subito avevano parlato di spasmi, di grande difficoltà respiratoria, di chiazze rosse sulla viso e sul collo, di grande sofferenza.
Tu, Lucia, insieme al collega Pino Ciociola, che avete scritto il libro Eluana i fatti, avete girato per un anno l'Italia per spiegare questo caso. Che interesse avete visto tra le persone, tra i giovani, le famiglie, le donne, gli uomini di questo paese su questo caso di Eluana Englaro? Che poi vedremo è all'attenzione anche del dibattito parlamentare, perché si sta discutendo, lo vedremo tra poco, con il sottosegretario Eugenio Roccella alla salute, proprio le normative per il fine vita. Ma che reazione ha la gente davanti a queste testimonianze?
Ma noi effettivamente da Siracusa a Bolzano siamo stati invitati davvero più volte a settimana lungo tutto l'anno. Quello che subito mi colpisce, che direi, è che dopo un primo bisogno di silenzio da parte degli italiani, cioè di Eluana non si voleva veramente più parlare, perché si era forse tutti rimasti molto sconvolti dal fatto e anche da questa morte improvvisa, insomma, dopo 4 giorni era morta, si era tolta veramente di torno, lasciandoci basiti tutti. Ecco, dopo questa prima reazione c'è stata la voglia di capirne di più, concretamente di conoscere i fatti, ci si è interrogati finalmente a freddo, senza più polemiche, su chi fosse questa persona che è morta alla clinica La Quiete, alla casa di cura La Quiete di Udine. Quindi appunto, se era una malata, se è stato un atto di pietà, se tenerla in vita per esempio fosse un accanimento terapeutico, e quindi le domande che ci rivolgono veramente tutti, dai giovani agli anziani, sono proprio sullo stato reale di Eluana, perché ecco, soprattutto i giovani delle scuole rilevano un fatto. Noi abbiamo letto, non so, Repubblica, Il Corriere, Avvenire, Il Giorno, e abbiamo letto 20 Eluane diverse. Alla fine la domanda è: come fidarci dei media? Qual è la verità? Allora, necessario è non proporre una verità mia, che io non ne ho di verità, o una verità, non so, della Chiesa, degli atei, dei radicali. L'importante è proporre solo i fatti. Infatti il libro che abbiamo scritto non a caso si chiama Eluana i fatti, dopodiché le opinioni la gente se le farà, ma prima diamo gli elementi per farsele, senza più bugie, senza più menzogne e senza più censure.
Prima di salutarci, Lucia, quindi torna prepotente la domanda se veramente Eluana Englaro avrebbe voluto morire, cioè una domanda che forse non avrà mai risposta, ma dalla tua testimonianza, da questa ricerca inglese sullo stato vegetativo, questa domanda torna di attualità. Se Eluana o chi per lei, nel senso tanti giovani che sono in questa condizione, tante persone vogliono morire o no.
Guarda, se noi andiamo a studiarci le carte della Corte d'Appello di Milano, che ha stabilito che Eluana assolutamente voleva morire, e andiamo a leggere come ricostruiscono questa volontà, c'è da spaventarsi. Cioè si va a vedere se le piaceva andare a scuola dalle suore oppure no. Ecco, questi sono gli elementi su cui ci si è basati. Detto questo, certo, è una domanda che resterà senza risposta. Io ricordo però che durante quel viaggio terribile che la portò da Lecco a Udine nella notte, Eluana, che non si era mai dibattuta, ebbe una reazione tale che espettorò il sondino nasogastrico dal naso, un sondino che arriva fino allo stomaco, e rischiò addirittura di morire la prima notte appena arrivata a Udine. Questo l'avevano poi ammesso quasi subito anche gli infermieri dell'equipe, e pensate che fu salvata in extremis per poi farla morire secondo protocollo. Quindi vabbè, direi che di tutti questi grandi interrogativi, proprio con Eugenia Roccella, che tu hai appena nominato, avremo modo di parlare proprio a Udine, comunque questo sabato, non so se l'avete già detto questo.
No, puoi dirlo, anzi.
Posso dirlo, ecco.
Avremo sì, la sottosegretario Roccella tra qualche minuto.
Ah, perfetto, quindi noi abbiamo organizzato questo convegno che si intitola Eluana, il passato e la speranza. E sarà un approfondimento proprio di testimonianze, di dibattito sulla dignità della vita in ogni istante, ma all'insegna veramente del ricordo di Eluana, di uno sguardo verso il futuro, e senza assolutamente né scontri né polemiche, perché non è proprio il momento, al primo anniversario della morte di Eluana, tant'è vero che saranno presenti i rappresentanti praticamente di tutti i partiti al Parlamento. Quindi abbiamo oltre al sottosegretario Roccella, Gaetano Quagliariello per il PDL, Emanuela Baio per il PD, poi avremo per esempio Alessandro Bergontoni, quindi non solo politici, anche questo attore bravissimo che è diventato testimonial del diritto alla vita, Mario Melazzini, il famoso presidente dell'AISL e medico malato di SLA, Fulvio De Nigris, l'avete sentito prima, e poi avremo anche, e questo è molto importante, tanti ragazzi o che sono stati in stato vegetativo e ne sono usciti, oppure che ancora adesso sono in stato vegetativo, i loro genitori li porteranno lì, dimostreranno che è una vita che è amata e si confronteranno insomma con altre scelte, ma così, a fatti, senza, ripeto, senza nessuna polemica.
Ricordiamo questo appuntamento sabato a Udine.
Sabato 6 febbraio alle ore 18 nella sala San Paolino d'Aquileia a Udine.
Grazie a Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire. Ricordo il libro sul caso Eluana, Eluana i fatti, edito da Ancora, edizioni Avvenire, scritto insieme al collega Pino Ciociola. Grazie a voi e buon lavoro, Lucia.
Grazie, grazie a voi.
Proseguiamo il nostro programma che ha preso spunto da questo studio inglese di Cambridge che ci dice che i pazienti in stato vegetativo possono rispondere agli stimoli esterni. Abbiamo ricordato anche il caso di Eluana Englaro, un anno dopo, il 9 febbraio prossimo, sarà un anno che la giovane di Lecco si spengeva in una stanza dell'ospedale La Quiete di Udine. Ma andiamo anche all'attualità, perché questa mattina Papa Benedetto XVI, ricevendo in udienza un gruppo di vescovi scozzesi, ha ricordato che l'eutanasia è un colpo al cuore dei principi cristiani. E in Italia, in Parlamento, è in corso il dibattito proprio sul fine vita, e per questo io saluto e ringrazio il sottosegretario alla salute Eugenio Roccella. Innanzitutto auguri, sottosegretario, per questo suo ruolo all'interno del Parlamento italiano. Grazie.
Grazie. Si è trattato in realtà di un ruolo in continuità, semplicemente adesso con la creazione del nuovo Ministero della Salute i miei vecchi compiti alla solidarietà sociale sono conclusi e quindi questo nuovo incarico è solo alla salute.
E auguri per questo. Ma andiamo un po' alla domanda iniziale. A che punto siamo? Abbiamo visto, abbiamo ascoltato prima quello che il Papa ha detto oggi a un gruppo di vescovi scozzesi: l'eutanasia è un colpo al cuore dei principi cristiani. Ma al di là di questo, il Parlamento italiano da tempo si confronta su questo dibattito chiamato di fine vita. A che punto siamo, sottosegretario Roccella?
Intanto vorrei dire che è un colpo al cuore, come ha detto il Papa, ai principi cristiani, ma è anche un colpo al cuore alla normale convivenza civile fra le persone, fra gli uomini, perché l'idea che si possa porre fine alla vita di una persona in base a un'idea che non è detto che sia autodeterminata, come alcuni dicono, di qualità della vita e quindi di disponibilità della propria vita, minaccia secondo me veramente il senso profondo della convivenza civile. A che punto siamo? Noi abbiamo terminato la prima parte dell'iter parlamentare del disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, così si chiama, nel Senato, ed è uscito questo testo Calabrò di cui si è molto parlato, che è un testo molto equilibrato in cui si riesce secondo me a rispettare la libertà delle persone di scegliere le terapie così come previsto dall'articolo 32 della Costituzione e insieme il principio di precauzione, l'attenzione alla fragilità, la protezione del più debole e la sacralità della vita, il principio che non è soltanto cristiano, insisto, ma è un principio fondamentale per la costruzione di una civiltà e di un'antropologia in cui ci possiamo rispecchiare. E questa seconda parte, che è iniziata con il dibattito in commissione, è ancora ovviamente in corso e siamo arrivati a un articolo determinante, alla discussione di un articolo determinante, quello che prevede le questioni che riguardano idratazione e alimentazione.
E che cosa succede ora?
Alla Camera si è mantenuto intanto il testo Calabrò come testo base su cui lavorare. Naturalmente la Camera, i parlamentari, questo non è un testo di legge governativo, è di iniziativa parlamentare. Le due Camere possono lavorare, anzi lavorano in separazione, quindi si può anche verificare, si possono verificare alcune discordanze, ci possono essere emendamenti, e già ci sono emendamenti del relatore che cambiano, modificano alcune cose del testo, alcuni punti del testo. Ma nella sostanza io penso che il testo rimarrà molto simile, con alcuni punti qualificanti che non verranno assolutamente toccati, perché questo è l'intento della maggioranza. E quindi in primo luogo proprio l'idratazione e l'alimentazione, che possono eventualmente, secondo per esempio un emendamento presentato dal relatore, essere sospesi solo quando il paziente non le può più assimilare, quindi un principio di solo di puro buon senso, ma non una minaccia al modo di considerare idratazione e alimentazione, non come terapie che si possono scegliere, ma come sostegni vitali, come cure, nel senso di accudimento per persone che non sono più in grado di svolgere questi semplici gesti di alimentazione, di alimentarsi e idratarsi da soli, e quindi come un gesto proprio di sostegno, di fraternità, di cura, di accudimento, che non può essere sospeso. E poi la certezza del testamento, della dichiarazione anticipata di trattamento, quindi un testo scritto e sicuramente in cui è accertato di cui è accertata l'autenticità in qualche forma, e che soprattutto sia stato steso dopo un colloquio col medico, cioè un consenso informato, perché non ha senso dire che una persona si autodetermina e quindi sceglie qualche cosa per sé in perfetta autonomia. Questo è il senso di questa accentuazione costante sull'autodeterminazione, quando per esempio non è stata informata, cioè noi non posso fare una scelta responsabile, autonoma, quando non ho nessuna informazione reale sulle terapie che sto scegliendo, sui loro effetti, sui loro benefici, su cosa succede eventualmente se le sospendo e così via. Basta pensare proprio alle recenti acquisizioni sugli stati vegetativi a cui voi avete fatto cenno.
Sottosegretario, prima di lasciarla, ci sono dei tempi, ci sono le elezioni regionali in vista, si andrà dopo all'approvazione, dopo il voto regionale, o ce la faremo prima?
I tempi della discussione, anche se abbiamo stabilito in commissione di affrettare i tempi, e penso che la settimana prossima ci sia in vista una seduta in notturna e quindi un numero più alto di sedute sarà previsto per le prossime settimane. Non credo, perché la discussione è molto ampia, non credo che riusciamo a chiudere in commissione, quindi ad andare in aula e a votare in aula prima delle elezioni regionali. D'altra parte non vogliamo strozzare il dibattito, cioè vogliamo che la discussione sia ampia, che nessuno possa pensare di non aver avuto modo di parlare, di discutere, di approfondire un tema così importante e così sensibile. Quindi sacrifichiamo un pochino l'urgenza, tanto con le elezioni ovviamente succede sempre che poi la vita parlamentare viene sospesa, e invece puntiamo sull'approfondimento del tema. Certo, noi abbiamo detto, lo dico proprio perché, come lei ha ricordato, ricorre adesso l'anniversario, il primo anno dalla morte di Eluana Englaro, abbiamo ricordato allora, abbiamo promesso allora che non ci sarebbe mai più stato un altro caso Englaro. Quindi la legge deve essere fatta in tempi ragionevoli, proprio perché non ci possa più essere margine per un altro caso Englaro, per una persona che sia portata a morire, pur essendo una persona sana, come è accaduto per il caso Englaro. Cioè una persona che è entrata con una disabilità profonda, ma non una persona che sarebbe morta naturalmente, è entrata in un ospedale così ed è uscita invece non più viva. E questo grazie a una sentenza, grazie a un magistrato. Io penso che questa promessa è un obbligo mantenerla, per tutti noi che siamo in Parlamento, al governo e facciamo politica.
Grazie al sottosegretario alla salute Eugenia Roccella, auguri e buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento, ma chiudiamo anche il nostro programma dedicato allo stato vegetativo e all'anniversario della morte di Eluana Englaro. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.